Carissimi ascoltatori, state ascoltando SIE Economia in pillole. Nella puntata di oggi parleremo di una tematica che ha molto a che fare con la società contemporanea. Lo faremo insieme alla professoressa Chiara Oldani, docente di politica economica ed economia monetaria all'Università degli Studi della Tuscia. Benvenuta professoressa.
Grazie, buongiorno.
Professoressa, con lei oggi parleremo di criptovalute. Dalla fine del 2009 hanno iniziato a diffondersi e da allora se ne parla tantissimo, ma molto spesso se ne parla a sproposito. Allora cerchiamo di fare disambiguazione. Che cosa sono le criptovalute?
Allora, le criptovalute sono delle monete digitali, cioè che non hanno nessuna rappresentazione nel mondo reale, che vengono scambiate fra due parti senza l'intervento né di una banca centrale, né di uno Stato, né di una banca commerciale, e queste due parti si accordano sullo scambio, quindi sul fatto che una parte concede all'altra la criptovaluta e bilateralmente definiscono il prezzo. Le criptovalute non sono moneta, cioè non hanno il corso legale, non hanno quella funzione fondamentale di tutela da parte dello Stato o degli organismi sovranazionali, se pensiamo alla BCE, e non sono delle pure valute digitali, perché le valute digitali tipo l'euro digitale non è altro che la rappresentazione elettronica dell'euro, il quale però non è una criptovaluta. Questa è la prima, diciamo, chiarimento che va fatto, cioè sono mezzi di scambio, sono dei mezzi finanziari, non sono moneta in senso proprio, non hanno nessuna forma di assicurazione, quindi chiunque decida di destinare parte dei propri fondi all'acquisto o alla vendita di criptovalute si assume pienamente il rischio di questo investimento, cioè significa che può perdere tutto, perché d'altra parte non c'è nessun meccanismo di assicurazione pubblica. Dal punto di vista filosofico e storico è interessante anche la loro nascita, perché sono il frutto del cosiddetto movimento cyberpunk, che è un movimento di protesta contro il capitalismo, contro l'organizzazione dello Stato e contro una interpretazione di natura paternalistica dello Stato e quindi anche delle banche centrali. Il padre delle criptovalute si dice sia Satoshi Nakamoto, che è una figura mitologica, non esiste, non c'è nessuno che abbia questo nome. Molto probabile che questo corrisponda a una serie di persone, esperti informatici, che hanno avviato l'impalcatura informatica con cui poi oggi andiamo a scambiare le criptovalute, quella che si chiama la blockchain.
Ecco, e l'ha citata, che cos'è la tecnologia blockchain? Quali sono appunto gli attori di queste transazioni?
Allora, la blockchain è una tecnologia informatica molto sicura, è un'applicazione chiusa, è sostanzialmente una rete, una catena blocchi, in cui in ogni blocco viene registrata la transazione, quindi l'acquisto o la vendita di criptovaluta, piuttosto che di titoli finanziari, piuttosto che di smart contract, che è l'altra grande applicazione attuale nel sistema blockchain. Le transazioni tra i blocchi della blockchain vengono validate dagli utenti, appunto uno che acquista e uno che vende. I miners, i minatori, sono quei soggetti che conferiscono potenza di calcolo alla blockchain, che è una rete digitale decentrata, quindi ogni minatore ha un pezzo di quella rete sul proprio server, sul proprio computer, ed è una rete che funziona con un codice cifrato sicuro. Quindi è una rete dal punto di vista tecnologico assolutamente sicura, è una rete stabile, però è una rete molto lenta. La differenza fondamentale, per esempio, con la rete internet è che la rete blockchain è molto lenta, perché ogni passaggio sulla blockchain deve avere la validazione della metà più uno degli utenti. Quindi la metà più uno deve confermare che quella transazione è corretta. Perché questo? Perché non c'è un operatore centrale, non c'è la banca centrale, non c'è lo Stato, non c'è un operatore tipo il server su internet che valida l'operazione, e quindi la validazione è fatta dagli utenti.
Citava il fatto che questo tipo di valuta non ha corso legale. Per cosa può essere utilizzata? Quali transazioni possono utilizzare questo tipo di moneta?
Le criptovalute sono utilizzate esclusivamente per transazioni digitali, quindi possono essere utilizzate per tutta una serie di transazioni che avvengono esclusivamente nel mondo digitale. sono accettate da alcuni portali di acquisto, anche di acquisto di strumenti, diciamo, tradizionali di consumo, sono soprattutto strumenti finanziari, quindi vengono acquistati dagli investitori in un'ottica di differenziazione di portafoglio. Comprano un po' di azioni, un po' di obbligazioni e un po' di criptovalute. Quindi sono fondamentalmente uno strumento finanziario di tipo transazione e vengono utilizzati negli ultimi anni più forte questa tendenza per lo sviluppo di progetti imprenditoriali legati alla blockchain. Ho detto prima che la blockchain è una catena a blocchi che viene utilizzata dagli utenti per un determinato progetto. Questo progetto può essere anche un progetto agricolo. Una delle applicazioni più interessanti è appunto le criptovalute nel settore agricolo. Cosa significa? Che creiamo una rete che mappa, per esempio, diversi terreni in diverse aree geografiche e vedendo la crescita di quello che è stato piantato, possiamo valutare, quindi con uno scambio in criptovaluta, il raccolto. Quindi le applicazioni che possiamo immaginare per questo tipo di tecnologia sono moltissime, sono molto ampie, sono limitate solo dalla nostra fantasia.
E cosa succede, professoressa, però, se vengono perse le credenziali di accesso per il wallet?
Allora, il wallet è l'unità fondamentale, è il blocchettino piccolino della catena blocchi, quindi della blockchain. Ogni investitore ha un proprio wallet, un proprio blocco che gestisce, dove quindi mette i suoi le sue criptovalute o diciamo i suoi acquisti digitali, ed è un accesso cifrato. Non è come diciamo la user e password della posta elettronica, per cui si può mettere reset, si può chiedere di resettare la password e riaccedere. Poiché l'accesso è cifrato, non è possibile resettare le password. Nel recente passato purtroppo è successo che qualche gestore di grandi wallet, quindi diciamo persone che gestiscono in termini finanziari più portafogli di più investitori, abbiano perso le credenziali di accesso o per una prematura scomparsa o per attacchi informatici, perché ovviamente stiamo sempre parlando di reti. E in quel caso purtroppo si perde tutto, il portafoglio, il suo contenuto, tutti i denari investiti, non c'è modo di recuperarlo.
Professoressa, un'ultima domanda per chiudere un po' questa nostra pillola sulle criptovalute. Ci può consigliare qualche lettura, qualche video per approfondire un po' di più il tema e disambiguare?
Allora, il tema, come ho cercato di chiarire, è un tema molto tecnico e molto specialistico, quindi magari se chi è interessato, uno studente di economia, può sicuramente andare a vedere sulle riviste specializzate, perché queste sicuramente disambiguano meglio rispetto a fonti di natura generalista. Sicuramente ci sono un paio di documentari fatti abbastanza bene, che sono disponibili anche online, che trattano i bitcoin, cioè la criptovaluta più famosa, tra virgolette, nel mercato, famosa soprattutto perché è più scambiata e quindi ha anche i prezzi più alti. Uno si chiama Banking on Bitcoin, appunto un documentario fatto abbastanza bene che spiega anche le problematiche nei rapporti tra il sistema bancario tradizionale e questa forma di finanza monetaria innovativa e rivoluzionaria.
Perfetto, professoressa, io la ringrazio per il tempo che ci ha voluto dedicare. Avete ascoltato la professoressa Chiara Oldani, docente di politica economica ed economia monetaria presso l'Università degli Studi della Tuscia. Grazie ancora, professoressa.
Grazie a voi, a presto.